Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Eccoci al consueto appuntamento del venerdì con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Astorri e da Roberto Fortunato in regia. Oggi andiamo a visitare il Day Hospital di Neuropsichiatria Infantile del Gemelli e tra qualche istante vedremo perché. Intanto vi ricordo che le puntate di Effetti Collaterali del venerdì tornano in onda la domenica alle 15:10 e se ci volete contattare chiamate il numero verde 800 208 802. La scorsa settimana è stato inaugurato presso il Day Hospital di Neuropsichiatria Infantile del Gemelli il centro di diagnostica e riabilitazione visiva per bambini con deficit plurisensoriali. Ne abbiamo accennato nella puntata di Effetti Collaterali di venerdì scorso con una breve intervista all'avvocato Giuseppe Castronovo, presidente dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e APB Onlus, che ha collaborato con il Gemelli per realizzare appunto questo centro. Oggi dedichiamo l'intera puntata a questa realtà unica in Italia e per farlo abbiamo invitato il professor Eugenio Mercuri, direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile del Policlinico. Professor Mercuri, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, per iniziare può aiutarci ad inquadrare il problema ipovisione in età pediatrica o ancora prima in età neonatale? Quali possono essere le cause?
Le cause possono essere molteplici. Molti neonati hanno dei problemi di vista, come si dice, legati o a problemi oculari, perché per esempio i bambini nati pretermine spesso hanno delle retinopatie, dei problemi a carico della retina che sono proprie della prematurità, oppure alcune volte gli aspetti della visione non riguardano l'occhio ma riguardano la via che dall'occhio arriva alle parti del cervello che elaborano gli stimoli visivi. Quindi già tanti neonati purtroppo a rischio di lesioni cerebrali sono a rischio di ipovisione, spesso associate ad altri disturbi neurologici o ad altri disturbi sensoriali.
Un bambino che ha problemi di vista ha poi difficoltà ad avere un normale sviluppo nell'apprendimento?
Diciamo che la vista è un elemento molto importante per l'apprendimento, perché il bambino da piccolo impara a conoscere le cose attraverso la vista e poi attraverso la manipolazione. Questo non significa che i bambini che hanno una visione ridotta, un'ipovisione, non possono avere uno sviluppo adeguato, ma che chiaramente bisogna adoperarsi per una riabilitazione specifica per aiutarli laddove appunto la loro visione non li aiuta.
Perché è così importante e unico il centro inaugurato al Gemelli giovedì scorso, giorno dedicato a Santa Lucia?
Il centro è unico perché riunisce tante esperienze da parte di tanti operatori che normalmente lavorano in maniera separata, per cui le famiglie sono spesso soggette a dover fare degli appuntamenti distinti, ad andare a vedere l'oculista, poi il neurologo, poi il riabilitatore e così via, e se il bambino ha altri deficit anche l'otorino e così via. E il nostro centro si propone di mettere tutte queste esperienze sotto lo stesso tetto, ma soprattutto di avere un approccio unitario alla famiglia, per cui quando la famiglia uscirà dopo aver fatto i nostri Day Hospital avrà il risultato di un lavoro di equipe, perché molto spesso le consulenze danno dei valori contrastanti, per cui l'oculista che si occupa solo di occhio dice la sua, il neurologo la sua, e non sempre queste opinioni sono concordanti. Quindi noi vogliamo evitare che la famiglia sia confusa da questo peregrinare attraverso diversi specialisti che sono appunto specialisti solo nella loro parte, ma la diagnosi finale, il programma di riabilitazione sarà il frutto di questo lavoro di equipe. E il bonus, se vogliamo, è che ad un lavoro diagnostico che negli anni abbiamo sviluppato soprattutto per il neonato e nei primi anni di vita si aggiunge l'esperienza del poro di ipovisione che è appunto presente al Gemelli, per cui abbiamo l'opportunità di crescere assieme cercando di adattare l'esperienza, la grossa esperienza del poro di ipovisione ai bambini piccoli.
Professor Mercuri, la tempestività della diagnosi quindi è dovuta soprattutto alla presenza, alla collaborazione di medici specialisti in varie discipline?
Assolutamente sì, proprio perché la vista, come dicevo, non è, noi parliamo di vista, ma in realtà quello che un bambino vede è l'insieme di una serie di operazioni che sono molto complesse. Il bambino, man mano che cresce, impara a discriminare i colori, le forme, i movimenti, quindi non basta dire ci vede o non ci vede, ma bisogna appunto avere una diagnosi specifica, e molto spesso questi aspetti della visione sono legati ad alcune specifiche aree cerebrali, per cui soprattutto nei bambini con problemi neurologici, appunto il centro si propone soprattutto per i bambini con deficit neurosensoriali o plurisensoriali, in questo caso è molto opportuno avere un profilo specifico delle cose in cui sono più bravi e delle cose in cui sono meno bravi, in maniera tale da avere un profilo specifico di riabilitazione fatto su misura per il bambino.
Quali sono queste figure professionali che collaborano? Vogliamo citarli?
Certo, diciamo che il lavoro inizia nella neonatologia, nell'unità intensiva neonatale, molto spesso con i bambini pretermine, per cui c'è una grossa collaborazione tra i neonatologi, i neuropsichiatri infantili, gli oculisti e i riabilitatori del polo dell'ipovisione. Questo, diciamo, è il nucleo di base, diciamo, a cui si aggiungono poi gli altri specialisti che sono presenti nella struttura laddove il bambino dovesse avere dei problemi di udito o altri tipi di problemi.
Oltre a specialisti appunto come quelli che lei ha citato, collaboreranno gli specialisti appunto nella riabilitazione del polo di ipovisione, quindi tutti insieme pianificherete sia la diagnosi ma anche il percorso di cura?
Assolutamente sì, diciamo che il punto di forza è proprio questo, di avere degli ortottisti che si occupano dei movimenti oculari, di avere degli oculisti che si occupano degli aspetti strutturali dell'occhio, dei neurologi che sono interessati nella riabilitazione più generale del bambino, sullo sviluppo generale, dei neuropsichiatri infantili nello specifico, e poi dei riabilitatori. Quindi tutti assieme, diciamo, ognuno contribuirà sulla parte da rieducare o da abilitare, tenendo conto che questi bambini non hanno mai sviluppato queste abilità.
Quanti bambini avete nella vostra unità di neuropsichiatria che hanno problemi visivi e in senso più ampio plurisensoriali attualmente?
Diciamo che se consideriamo tutti i bambini con un deficit neurologico che colpisce le aree che sono coinvolte nella visione, appunto dicevo è un circuito molto complesso delle aree corticali impegnate nella visione, perché ci sono tanti aspetti,
certo.
Noi vediamo già oltre 500 bambini in maniera regolare, ai quali si aggiungono dei bambini che hanno dei problemi più prettamente oculistici, appunto come le retinopatie del prematuro, o bambini che nascono con delle malformazioni congenite dell'occhio.
Vogliamo parlare delle famiglie di questi bambini? Il centro si occupa anche di loro?
Assolutamente sì, il centro è nato per le famiglie, perché appunto le famiglie hanno espresso questa esigenza di essere seguite in maniera diversa, perché come dicevo prima gli specialisti molto spesso danno un giudizio esclusivamente sulla loro parte, e quindi se per un oculista l'occhio è normale, la vista è normale, quindi noi cerchiamo di facilitare le famiglie proprio integrando tutte queste informazioni in maniera tale che chi esce dal nostro centro avrà una visione d'insieme e si sentirà accompagnato in questo percorso di riabilitazione. L'idea è quella di fornire anche dei materiali, nel nostro centro molti dei materiali sono fatti in casa, diciamo, no? Alcuni chiaramente sono più sofisticati e non possono farsi in casa, ma la maggior parte dei materiali che si possono usare nella vita comune sono dei materiali molto semplici, molto poveri, e le famiglie imparano come utilizzare questi materiali per giocare meglio con i loro bambini e quindi per facilitare lo sviluppo di questi bambini integrando al gioco. Non vogliamo sostituire i terapisti, non vogliamo che i genitori abbiano il peso della riabilitazione, però possiamo sicuramente insegnare loro come giocare meglio e come trarre vantaggio dal rapporto con il loro bambino.
Una volta effettuata la diagnosi e iniziato il percorso di cura, è prevista anche una collaborazione fra voi specialisti e la scuola o gli insegnanti di questi bambini per istruirli adeguatamente?
Sì, questo diciamo è nella...
Oltre ai genitori, diciamo, dare dei piccoli strumenti anche agli insegnanti?
Noi nello specifico ci occupiamo di bambini molto piccoli, per cui diciamo il problema della scuola è relativo. Nei bambini più grandi o comunque già dall'età di 3 anni, sì, cerchiamo di avere interazione con la scuola, perché le nostre valutazioni tendono proprio a mirare quali sono le condizioni migliori per stimolare lo sviluppo visivo del bambino. Alcuni bambini possono non essere in grado di vedere bene se sono in una condizione di luce, diciamo, naturale, però se messi in una situazione in cui la luce è abbassata, non c'è una luce diretta negli occhi e si usa al contrario uno stimolo luminoso, possono fare molte cose. Allora cerchiamo di passare questi messaggi non soltanto alla famiglia ma anche alla scuola, e in maniera tale appunto da avere un input al bambino che non sia troppo pressante, ma io ripeto sempre che noi cerchiamo di insegnare ai genitori a giocare meglio con i loro bambini, non vogliamo che le scuole o le famiglie si sostituiscono ai riabilitatori. Cerchiamo di integrare il lavoro di riabilitazione, perché chiaramente le poche ore di riabilitazione che vengono fatte non possono bastare per stimolare il bambino al meglio.
Professore, un altro un fiore all'occhiello, diciamo, del Gemelli in questo momento di crisi, quindi si può ancora aprire, si possono ancora aprire nuove attività, nuove strutture, nonostante tutto?
Ma diciamo di sì, quando queste strutture nascono sulla base dell'entusiasmo e della disponibilità delle persone. Noi abbiamo la fortuna di avere l'aiuto dell'IAPB, appunto dell'Agenzia della Prevenzione per la cecità, che ci ha aiutato in questo percorso, ma il resto viene fatto, diciamo, dall'entusiasmo delle persone che lavorano. Una delle persone chiave di questo centro sarà la dottoressa Ricci, che lavora in neuropsichiatria infantile da tanti anni e che ha fatto un percorso dedicato al visivo, ha proprio sviluppato una batteria di test per testare i bambini pretermine, prima ancora dell'età in cui sarebbero dovuti nascere, appena nati, appunto pretermine. E l'entusiasmo di queste persone, diciamo, fa sì che sia possibile aprire nuove attività o aprire nuove iniziative laddove i fondi non sono in questo momento particolarmente disponibili.
Esatto.
E quindi diciamo che un po' di aiuto e tanto entusiasmo fanno sì che ancora si possa aprire delle nuove prospettive.
Professore, è stato velocissimo, chiarissimo, grazie per essere stato con noi e ovviamente le auguriamo buon Natale.
Buon Natale a voi.
A presto.
Grazie, buongiorno.
Era il professor Eugenio Mercuri, direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.
...105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
Effetti collaterali prosegue per parlare di terapia intensiva con un convegno che ha avuto luogo al Gemelli mercoledì scorso. Si è parlato, fra gli altri temi, di un modo diverso di curare i malati in queste strutture. Ce ne parla il professor Massimo Antonelli, responsabile dell'unità operativa complessa pronto soccorso, rianimazione e terapia intensiva del Gemelli, presidente della Società Italiana di Terapia Intensiva e Anestesia e direttore del Centro di Ateneo per la Vita della Cattolica. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Professore, ci spiega quale potrebbe essere un modo diverso per curare i malati che si trovano in terapia intensiva?
I nostri malati sono malati fondamentalmente fragili e la tendenza nelle rianimazioni moderne, per molti motivi dimostrati da evidenze scientifiche, è far sì che loro siano sedati il meno possibile, onde tendere a rendere rapide le cure e il loro svezzamento dalle assistenze. Questo però comporta di necessità un rapporto umano e uno stretto contatto psicologico da parte dei cosiddetti caregivers, cioè medici e infermieri, e dei familiari. Questo ancora è in fase di cammino e di avviamento, perché solo poche terapie intensive italiane hanno adottato una mentalità di apertura consentendo la presenza dei parenti nell'arco del giorno. Altrove questa mentalità è più diffusa e credo sia fondamentale per l'equilibrio dei familiari e dei nostri pazienti arrivare ad una formulazione diversa della organizzazione delle visite e dei rapporti con i nostri malati.
Professore, ma in tutto ciò dove finirebbe l'igiene e la sicurezza in questi reparti così delicati? Sappiamo quanto appunto le visite dei familiari siano ad oggi centellinate per non far stancare il paziente e per evitare di portare infezioni dall'esterno.
Questi sono due falsi problemi in realtà. Ci sono evidenze di studi ampi, randomizzati e controllati, quindi studi assolutamente seri, che dimostrano che la vera ed unica sostanziale misura di prevenzione delle infezioni sia fondamentalmente il lavaggio delle mani per il personale e per chi viene dall'esterno, quindi familiari e parenti. Il punto è che quello che al grande pubblico viene forse non sufficientemente reso noto e stressato è che gran parte di queste infezioni che affliggono i nostri malati sono in realtà infezioni endogene o addirittura trasmesse dal personale sanitario, per ragione per la quale le misure devono essere stringenti nelle cure igieniche e nell'aver cura dei malati da parte nostra. Il fatto che persone dall'esterno arrivino non crea minimamente alcuna difficoltà, nonostante la fragilità dei malati. Al massimo si possono avere delle precauzioni, un paziente che ha l'influenza o il raffreddore, mettendosi una mascherina, può ugualmente entrare senza recare alcun danno al proprio congiunto. Ma è in realtà questo un problema che ha anche aggravato o ha pregiudicato una mentalità di apertura da parte di altri colleghi, ma mi creda, è un falso problema.
Queste terapie intensive, diciamo, aperte costano. Quanti ospedali oggi possono essere in grado di crearne, vista la situazione, vista la crisi?
Io credo che sia in realtà un modello organizzativo diverso, per il quale i costi incidono solo in modo veramente parziale, poiché si tratta di riorganizzare le diverse attività all'interno di un reparto, consentendo la presenza dei parenti e abituandosi a lavorare con loro nell'interesse dei loro congiunti e dei malati, quindi. Da un punto di vista, diciamo, di costi, l'unico che potrebbe effettivamente pesare sarebbe la riorganizzazione strutturale delle sale di attesa o di alcuni ambienti per rendere più confortevole la presenza dei familiari, o avere un po' più di personale onde poter mantenere un costante flusso di informazioni e di supporto tra i familiari e il personale sanitario. Tuttavia, con le risorse attuali, già molti centri di rianimazione e la stessa FIARTI, la nostra società, sta promuovendo un cambio di mentalità che è in fondo l'applicazione di principi anche umani, semplici, con le risorse che si hanno a disposizione senza costi aggiuntivi. In altre parole, si può fare. Anche se non raggiungiamo l'optimum, sicuramente ci sarà un vantaggio per i nostri malati.
Professore, un breve cenno agli altri temi del convegno che ha avuto luogo 2 giorni fa lì alla Cattolica.
Altri temi riguardano aspetti estremamente delicati, come le cure palliative nei malati che sono nel loro fine vita, l'accanimento terapeutico e la capacità di riuscire a legare l'esperienza quotidiana della terapia intensiva e della rianimazione, che può anche avere un legame sul territorio, con le grandi associazioni dei pazienti e con le associazioni dei familiari. Ed inoltre l'altro aspetto fondamentale, che ancora è un po' mancante all'interno delle nostre università, è acquisire una mentalità per cui comprendere che l'insegnamento delle strategie comunicative, dell'etica e dei requisiti per poter ben interagire con i malati e con i parenti sono un elemento fondamentale del percorso educativo che nelle scuole di specializzazione e nelle nostre università dovrebbero avere verso i nostri studenti e specializzandi.
Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro buon Natale e buon lavoro.
Buon Natale anche a tutti voi e grazie per averci ascoltato.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
Era il professor Massimo Antonelli, responsabile dell'unità operativa complessa pronto soccorso, rianimazione e terapia intensiva del Gemelli, presidente della Società Italiana di Terapia Intensiva e Anestesia e direttore del Centro di Ateneo per la Vita della Cattolica. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.